Potete sedervi. Ora invitiamo il fratello Frank a servirci la parola. Lodi e ringraziamento siano al Signore nostro Dio per tutta la sua grazia e fedeltà e per il grande privilegio che anche oggi possiamo stare insieme in questo modo, ascoltando la parola di Dio, credendola per fede, ricevendola con il desiderio che ogni cosa che la parola di Dio ci dice e ciò che è promesso in essa trovi realmente adempimento con ognuno di noi. Abbiamo calorosi saluti. E vi diamo un caloroso benvenuto. Abbiamo pure i saluti dal fratello John da Bucarest. Saluti dal fratello Stefano Genton. Saluti dal fratello Lacna. Saluti sì, da mezzo mondo. Saluti dal fratello Wallström. Saluti dal fratello Graf, dal fratello Mutica da Johannesburg, saluti da Città del Capo, dal fratello Daniel, saluti dal fratello Manfred da Santiago, saluti da ogni posto. È così meraviglioso. Dal fratello Rigobert dal Benin, da Kinshasa, sì, e da altre nazioni. E noi diamo pure il benvenuto a tutti quelli che sono qui oggi per la prima volta. Abbiamo il nostro caro fratello Buyor dal Ghana e vorrei che egli si alzi in piedi dovunque egli sia. Fratello Buyor dal Ghana, questo è il mio amico, il papà del nostro fratello Paul Buyor, che ieri si è sposato. Dunque c'è stata l'occasione che il nostro fratello visitasse anche noi. Dovemmo qui il fratello Hilton da Città del Capo. Dov'è il fratello Hilton? Alzati in piedi. Questo è il nostro fratello Hilton da Città del Capo. Dopo abbiamo qui il fratello Israel dal Canada. Il fratello Israel dal Canada. Dio ti benedica in mezzo a noi. Abbiamo fratelli qui dall'Inghilterra, dalla Francia, dal Belgio, dall'Austria, dalla Svizzera. Ed oggi abbiamo pure visite dalla Finlandia e dalla Svezia. Dio vi benedica. Dopo abbiamo visite dalla Polonia. Fratello Dujak dalla Polonia è qui. Per favore alzati in piedi affinché ognuno possa vederti. Diamo semplicemente il benvenuto ad ognuno di voi. Dov'è il fratello? Non è ancora qua. Dunque egli verrà naturalmente in ritardo. Dobbiamo qui due fratelli dal Marocco che ora abitano in Francia, ma entrambi vengono dall'Islam ed anche per questo siamo riconoscenti che Dio chiama fuori da ogni popolo, lingua da ogni religione, poiché così è scritto che Dio vuole benedire tutti. Questa è stata la prima promessa che il Signore fece ad Abramo. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Dunque, sentitevi a casa dalla Repubblica Ceca, dalla Slovacchia, come già detto, dall'Austria, da ogni posto. Dio ci benedica tutti dalle ricchezze della sua grazia. Questa volta ho uno straordinario rapporto da darvi dal mio viaggio missionario in America Latina. Fratello Leonard, per favore alzati in piedi. Dov'è il fratello Leonard? Questo è il fratello Leonard Lifese da Bruxelles. Insieme abbiamo fatto un viaggio dal Messico in Guatemala, dopo in El Salvador, e la mia ultima stazione è stata a Lima, Perù. Abbiamo sperimentato cose meravigliose. Insieme con il fratello Menat ero già stato in alcune nazioni e città, ma questa volta nel messaggio. Erano tutte assemblee e fratelli che non avevo mai incontrato prima. Era una ricezione che raramente si può vedere. I cuori erano aperti e così la parola del Signore realmente, per come si può valutare, ha compiuto all'istante ciò per cui è stata mandata. In particolare ringraziamo pure il nostro fratello Erwin Pacheco che traduce in lingua spagnola. Così ora abbiamo un gran numero di città e fratelli che sono stati aggiunti, che ora possono essere aggiunti a quelli di cui ci prendiamo cura. Siamo così felici al riguardo che la parola di Dio corre e l'umanità viene raggiunta. Oggi noi salutiamo pure da questo luogo tutti, in ogni popolo, lingua e nazione. Sono stati molti a telefonare. Oggi essi saranno collegati per testimoniare e sperimentare insieme a noi. È stato sottolineato che vorrebbero vedere un filmato e non solo immagini fisse su internet. Tuttavia, anche riguardo a questo, un giorno di questi ce ne occuperemo per vedere di farlo così. Abbiamo i nostri fratelli che si occupano di queste cose. Ora, forse qualcosa che mi è accaduta nel mio ultimo viaggio. Probabilmente l'ho detto prima, tuttavia in questo piccolo aggeggio ho tutti i 1159 sermoni del fratello Branham, e questa volta avevo con me questo aggeggio. Ed anche per la prima volta ho ascoltato sermoni e servizi del 1947 e 1948. Soltanto uno del 1948 lo conoscevo già. Tutti gli altri del 1947 e del 1948 erano nuovi per me. E ringrazio il nostro fratello Morvad di Zurigo che mi ha dato questo meraviglioso dono. E questo dispositivo si può portare in aereo, si può ascoltare, e la cuffia è molto confortevole. Ed io potrei dire di aver ascoltato quasi giorno e notte. ed ho udito quello che non avevo mai sentito prima. Ed ho sperimentato quello che non avevo mai sperimentato prima in tale maniera. Vale a dire che il fratello Branham era guidato da Dio in tale maniera a proferire la guarigione agli ammalati, e tutti, senza eccezione, tutti erano guariti all'istante. Questo si deve ascoltare una volta, come accadeva nel 1946, 1947, 1948 e probabilmente 1949, come accadeva nel ministero del fratello Branham, e come egli quasi in ogni sermone si riferiva alla sua chiamata, specialmente al 7 maggio 1946, e in collegamento con questo che gli fu detto: come a Mosè sono stati dati due segni, così sono dati due segni a te. Ciò che mi ha impressionato in modo particolare, ciò che mi ha sopraffatto, è che il fratello Branham ha detto: lo stesso Dio vivente che scese da Mosè e dal popolo di Israele, quale angelo del patto, e che guidò fuori i figli di Israele e li accompagnò, lo stesso angelo, lo stesso Signore, lo stesso Dio è qui oggi su questa piattaforma. E accadeva, accadeva all'istante. Tutti voi lo sapete, la religione è anche nel cristianesimo, ma che Dio all'istante possa fare in modo che il cieco veda e lo zoppo cammini, che Dio all'istante guarisca 100, 200, 300 persone, il fratello Branham pregava fino a tarda notte ed accadeva. Ed io ho dovuto dire del continuo: questo in una misura simile anche nei quattro Vangeli non è riportato in tale maniera, finché ho letto Giovanni 20, dove dice: se fosse stato riportato tutto quello che ha fatto il Signore, allora la terra non potrebbe contenerne i libri. E dopo ero di nuovo soddisfatto che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E quello che faceva allora, questo accade nel nostro tempo. E questo ci sopraffà. Questo ha qualcosa da dirci. Non era l'uomo, era il Signore Dio che poteva usarlo in modo così meraviglioso. E cos'era collegato a ciò? Che la nostra attenzione fosse attirata alla parola promessa e con questo al messaggio dell'ora. E tutti noi sappiamo, Mosè naturalmente non prese i segni e la conferma per il suo scopo, ma affinché il popolo credesse che Dio l'aveva mandato. Anche questo è stato continuamente enfatizzato, e all'improvviso, realmente, quale rivelazione dal cielo blu? Ecco come si potrebbe dire: accadde realmente con me. Io ascoltavo continuamente e sentii che il fratello Branham diceva: se credete che io sono il profeta di Dio, e anche se credete che io sono da Dio, che Dio mi ha mandato. Ed io pensai dentro di me: gli uomini di Dio probabilmente avrebbero operato senza questa domanda. All'improvviso, fuori dal cielo blu, tramite ispirazione, venne a me il pensiero seguente. Immaginate soltanto, se fossero venute persone nella fila di preghiera che avrebbero pensato in loro, oh, questo è un ciarlatano, e si sarebbe pregato su loro e sarebbero stati guariti, e dopo sarebbero ritornati a casa con il pensiero, oh, questo ciarlatano ha fatto un bel lavoro. No! Dio non dà la sua gloria ad un altro. I servitori di Dio hanno il diritto di chiedere, credi che io sono stato mandato da Dio? Credi che io sto qui tramite l'incarico di Dio? Sì, dunque, questo è stato realmente straordinario. Lo ripeto, immaginate soltanto, le persone sarebbero venute nella fila di preghiera ed avrebbero pensato in loro, questo o quello, sarebbero stati in dubbio, non è giusto questo, non è giusto, è questo uomo da Dio oppure non è da Dio? Allora molto probabilmente non sarebbe accaduto nulla. Allora sarebbero ritornati a casa, ma non poteva accadere. Affinché Dio potesse confermare la sua parola, perciò accadeva. Ed io sono semplicemente sopraffatto, nuovamente sopraffatto di quello che Dio ha fatto tramite la sua grazia. Al riguardo vorrei leggere dal libro dell'Esodo, in Esodo capitolo 4, Esodo capitolo 4 verso 1, Esodo capitolo 4 verso 1. Mosè rispose e disse, ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno alla mia voce, perché diranno, il Signore non ti è apparso. È collegato a ciò, il Signore non ti ha mandato affatto. Essi non mi crederanno. E dopo Dio diede la risposta. Sì, essi ti crederanno. Io ti darò due segni. Se essi non crederanno il primo, allora crederanno il secondo. Verso 8. Avverrà, disse il Signore, che se non ti crederanno e non daranno ascolto alla testimonianza del primo segno, si trattava della convinzione. Dopo il fratello Branham enfatizzava Ebrei 11 verso 1, che la fede, leggiamolo in Ebrei capitolo 11, Ebrei capitolo 11 verso 1. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Questa è la fede. Abramo non aveva ancora visto nulla, ma egli credette, e dopo lo vide. Verso 12, in Esodo capitolo 4, or dunque va, io sarò con la tua bocca, e ti insegnerò quello che dovrai dire. E dopo il collegamento, abbiamo qui lo scopo del mandato, versi 22 e
23.
Tu dirai a Faraone, così dice il Signore. Mosè aveva il così dice il Signore. Nella stessa maniera, il fratello Branham aveva il così dice il Signore, lo stesso Dio. E come in quel tempo il mandato per la Chiesa di Israele fu indirizzato alla Chiesa di Israele, così oggi il mandato è indirizzato alla Chiesa del Dio vivente. In collegamento a questo è scritto qui, la seconda parte dal verso 22, Israele è mio figlio, il mio primogenito, e io ti dico, lascia andare mio figlio perché mi serva. Tutte queste parole ci sono conosciute. Dopo andiamo al condurre fuori. In Esodo, capitolo 14, qui dice, nel verso 18, Esodo 14, verso 19, allora l'angelo di Dio che precedeva il campo di Israele si spostò e andò a mettersi dietro a loro. Anche la colonna di nuvola si spostò dalla loro avanguardia e si fermò dietro a loro. Si potrebbe continuare a leggere. Ritorniamo indietro in Esodo 4. Qui l'angelo è il Signore Dio stesso. Esodo, capitolo 4, e qui leggiamo, no, è il capitolo 3. Esodo, capitolo 3, verso 2. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Mosè guardò ed ecco, il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse, ora voglio andare da quella parte e vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. Ed ascoltate attentamente ora. Quando il Signore vide, l'angelo del Signore gli era apparso come fiamma di fuoco. Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse, Mosè, Mosè, fratelli e sorelle, cari amici, Dio rivela se stesso e quando egli appare nella forma di un angelo, allora egli è ancora l'angelo del patto o il Signore Dio. Ora indietro in Esodo, capitolo 14, e qui giusto gli ultimi versi. Esodo 14, dal verso 29. I figli di Israele invece camminarono sull'asciutto in mezzo al mare e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Un miracolo. Mosè alzò il bastone, Dio divise il mare, e là vi erano due muri, uno alla destra e l'altro a sinistra, e i figlioli di Israele attraversarono sulla terra asciutta. Tuttavia, ascoltate cosa c'è scritto qui nell'ultimo verso. Israele vide la grande potenza con cui il Signore aveva agito contro gli egiziani. Il popolo perciò ebbe timore del Signore. Ed ascoltate attentamente. Credette nel Signore e nel suo servo Mosè. Tutto il mondo può dire, io credo Dio. Tutto il mondo. Ma credono realmente Dio? Chiunque crede realmente Dio crede le promesse che Dio ha dato e da parte nel loro adempimento. Ogni altra cosa è una fede che le persone mettono su. Cosa dice il nostro Signore nel Vangelo di Giovanni? Nel capitolo 14. Credete in Dio e credete anche in me. Si tratta di questo, che si creda a Dio e si riceva in tale maniera come Egli rivela e manifesta se stesso in quel momento. Giovanni 14, verso 1. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Il popolo di Israele confidava in Dio, credeva in Dio, ma ora Dio rivelò se stesso nella carne. Ora era stato adempiuto quello che Dio aveva predetto. Ora il piano di salvezza aveva preso forma. Ora Dio era all'opera. E? È scritto: egli venne ai suoi, e i suoi non l'hanno ricevuto. E perché essi non l'hanno ricevuto? Perché non credettero al suo precursore che preparava la via al Signore. Fratelli e sorelle, noi potremmo leggere un gran numero di scritture. Per esempio, ben conosciuta a tutti noi la parola in Seconda Cronache, giusto il verso 20. Seconda Cronache, verso 20. La mattina seguente si alzarono presto e si misero in marcia verso il deserto di Tecoa. Mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse: ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro. Credete ai suoi profeti e trionferete. È proprio in quel modo. Dio non ha preso il vento e il sole per portare il suo messaggio al suo popolo. Dio sin dal principio ha avuto profeti. E come è scritto in Ebrei capitolo 1, dal verso 1, che Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti in diverse maniere. Negli ultimi giorni Egli ci ha parlato nel suo Figlio. Ed è ancora scritto: ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Ed è ancora scritto: Dio ha posto nella Chiesa apostoli, profeti, pastori, insegnanti ed evangelisti. Ed è ancora scritto in Matteo 23: ecco, io vi mando profeti e scribi, dei quali ne ucciderete alcuni. Non si può mai mettere una parola contro l'altra parola. Si deve sempre avere il collegamento da una parola all'altra e dopo riconoscere perché il Signore dice qui quello e qui dice questo. A chi Egli ha parlato, com'è la costruzione di ciò che Egli ha detto, la stessa cosa si applica a tutti quelli che conoscono il messaggio dell'ora, i quali credono che il fratello Branham era l'uomo mandato da Dio. E tuttavia prendono alcune enunciazioni così male fuori dal contesto e le distorcono per la loro distruzione. E questo è il grande problema. Chiunque una volta dà un'occhiata alle nostre email, le domande principali sono in merito ad Apocalisse 10, in merito a Primo Tessalonicesi 4, in merito al ritorno del Signore. Fratelli e sorelle, non c'è bisogno di essere predicatori. Non c'è bisogno di essere alcunché per comprendere che anche Primo Tessalonicesi 4 è molto chiaro. Non è persino permesso, non è persino possibile leggere qualcos'altro in ciò di quello che è scritto là. E la principale faccenda è, in Primo Tessalonicesi, lo dico giusto per tutti quelli che sono in difficoltà in tutto il mondo, e qui in Primo Tessalonicesi, nel capitolo 4, la faccenda principale è indirizzata a quelli, si riferisce a quelli che dormono. Tre volte è scritto di fila in merito a quelli che dormono. E questo bisogna tenerlo a mente e considerarlo. Bisogna sapere qual è il soggetto, cosa è stato detto riguardo a questo soggetto, cosa si tratta, quello che Paolo scrive qui, Primo Tessalonicesi 4, dal verso 13. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono. Essi avevano difficoltà riguardo a quelli che dormivano. Così è accaduto loro. Come sarà? E la risposta fu: non vi preoccupate di quelli che dormono. Dio non ci ha lasciato all'oscuro al riguardo, continua, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Perché essere tristi? Noi abbiamo una beata speranza. Nel verso 14, infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Questo è il soggetto. Quelli che si sono addormentati in Cristo, Dio li ricondurrà con Lui. Perché dovremmo essere preoccupati al riguardo? Dio si è preso ogni responsabilità per i vivi e per i morti, naturalmente. E dopo continua dal verso 15, poiché questo vi diciamo per parola del Signore. Questo mi piace sempre, per parola del Signore. Che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Questo è il soggetto. Io non so di cosa i fratelli siano preoccupati, perché fraintendono così malamente il fratello Branham, il quale una sola volta in tutti i suoi 1159 sermoni ha detto che il grido in Primo Tessalonicesi 4 è il messaggio. E da ciò essi deducono che dall'apertura dei suggelli il tempo della grazia sia passato e il Signore è già sceso. Certe volte si deve realmente rimanere calmi, chiedendosi perché e come queste persone leggono la Bibbia. Forse essi leggono la Bibbia con la loro mente, leggono ciò che ha detto il fratello Branham senza ricevere chiarezza dalla parola riguardo cosa sia realmente il soggetto. E dopo, verso 16, perché il Signore stesso, con potente grido, discenderà dal cielo. Lasciate che sia il messaggio. E quando dopo il Signore viene, quando il grido esce, quando si ode la voce dell'arcangelo con la tromba di Dio, sì, benissimo, se il grido era il messaggio e tuttora si ode, allora sicuramente la voce dell'arcangelo non è stata ancora udita e neppure la tromba di Dio. E quelli che dormono non sono neppure qui. Sì. Allora lasciate che siamo soddisfatti. Dopo ritorniamo alla parola di Dio, alla semplicità. Dio è nella semplicità. Ed è scritto qui che il Signore stesso scenderà. Qui è scritto bianco su nero. E i morti in Cristo risusciteranno per primi. Prima, tre volte, quelli che dormono, un altro soggetto, non vi preoccupate di quelli che dormono. E dopo, quando il Signore ritornerà, allora quelli che dormono in Gesù saranno risuscitati per primi. E dopo noi, che siamo in vita e rimaniamo, saremo mutati e radunati insieme con loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. Per favore, fratelli in tutta la terra, ricevetelo. La parola di Dio è sempre collegata alla realtà. Il Signore porterà con sé quelli che dormono. I morti in Cristo risusciteranno per primi. Tutti voi sapete, attualmente tutti i santi perfetti non hanno ancora il corpo di resurrezione. Essi hanno un corpo celeste, proprio come questo corpo. Ma in questo corpo celeste non possono mangiare né bere. Esistono semplicemente come tutti gli angeli, come tutti i cherubini e i serafini. Ma nel momento del ritorno di Gesù Cristo il nostro Signore, allora avrà luogo la resurrezione. E dopo avremo un corpo di risurrezione e saremo trasformati all'immagine di Gesù Cristo. E mangeremo e berremo di nuovo e insieme con il Signore siederemo insieme con Abramo, Isacco e Giacobbe celebrando la cena del Signore nella gloria. Dio l'ha fatto in questo modo e noi siamo felici al riguardo e lo ringraziamo che Egli vigila sulla Sua parola per adempiere ogni cosa. Io penso pure ad un'altra parola che è stata continuamente messa in discussione in 1 Corinzi, capitolo 7. Tutti noi sappiamo che qui parla riguardo al fatto che si davano risposte alle lettere. Paolo rispondeva alle lettere, 1 Corinzi 7. Ora, quant'è alle cose alle quali mi avete scritto? E dopo egli scrive le risposte finché egli giunge al verso 8. E qui, per favore, prestate attenzione a ciò che segue. Quando Paolo dice, questo dico io, e quando dopo dice, non io, ma il Signore dice. Anche qui si deve prestare attenzione mentre si legge la parola di Dio. 1 Corinzi 7, verso 8. Ai celibi e alle vedove, però dico che è bene per loro se se ne stiano come sto anch'io. Qui Paolo dice, questo lo dico io. È bello, è buono se rimangono come me. Egli naturalmente non era sposato, era un suo diritto, ma quando continuiamo a leggere, nello stesso capitolo, allora egli dice, nel verso 26, 1 Corinzi 7, verso 26, io stimo dunque che a motivo della imminente distretta sia bene. Dunque, è stato scritto intorno al 70 d.C., quando i Romani avevano già distrutto Gerusalemme e c'era realmente una grande distretta in tutto il paese. Ed egli fece la raccomandazione a causa di questa situazione disperata. Se tutti fossero vissuti in buona salute, allora egli avrebbe potuto dire certamente: ti piace Maria? Sposala il più presto possibile. Tuttavia, ritorniamo indietro alla cosa principale di questa domanda nel verso 10. Ma ai coniugi ordino, e dove viene la piccola correzione o l'enfasi? Non io, ma il Signore. Ora egli si riferisce al così dice il Signore. Quello che ora segue non io dico, ma questo è il così dice il Signore: che la moglie non si separi dal marito. Ed ora viene il verso che ognuno fino ad oggi fraintende, quelli che hanno trattato questo soggetto. Verso 11: e se si fosse separata, rimanga senza sposarsi o si riconcili col marito, e che il marito non mandi via la moglie. E sapete dov'è il problema qui? Che sin dal 1979 è stato interpretato in modo errato e viene semplicemente detto: una moglie credente si può separare. Ho fatto lo sforzo, ho dato un'occhiata all'enciclopedia, ho dato un'occhiata alla Brockhaus, ho esaminato anche studi biblici, ho dato un'occhiata a questo oggetto ed è scritto letteralmente: se lei è già separata, allora rimanga senza risposarsi. Qui non è una raccomandazione per il futuro, non uno schema per il futuro, ma se è già accaduto nel momento in cui questa lettera arriva alla Chiesa. Se è già accaduto, allora rimanga senza risposarsi o si riconcili al marito. Non è stato detto ad ogni moglie: se consideri di separarti da tuo marito, allora naturalmente puoi riferirti a 1 Corinzi 7, verso 11, vale a dire se lei vorrebbe separarsi. E questa è la stessa menzogna satanica come fu detto a Eva nel giardino dell'Eden. Fratelli e sorelle, il momento è giunto in cui dobbiamo leggere la parola di Dio in modo preciso per comprendere realmente cosa è stato detto e cosa si intendeva, ed anche con una simile scrittura si deve andare in tutte le altre scritture. Dunque, possono i fratelli che hanno difficoltà con questo in tutto il mondo, possono sapere che qui è stato descritto quello che è già accaduto e non che a qualche sorella sia dato il diritto di dire al proprio marito: ascolta, ciao ciao, io vado per le mie vie, perché così è scritto, che si separi pure. Non è scritto per il futuro, è scritto soltanto in riferimento al passato. E questo deve essere corretto in tutto il mondo affinché le persone sappiano quello che è realmente scritto. Voi potete esaminare tutte le altre scritture, la moglie legata tramite la legge di Dio finché ella vive. Si devono prendere tutte le altre scritture. Se si prende solo una scrittura, allora abbiamo un grande problema, e specialmente quando il nemico ce lo interpreta in modo errato. Dunque, indietro alla parola, e indietro in tutte le scritture che trattano lo stesso soggetto, affinché siamo tutti ammaestrati da Dio e veniamo all'unità della fede e della conoscenza. La stessa cosa è con Apocalisse capitolo 10. Non è persino necessario che qualcosa venga interpretata o rimanga sospesa in aria, ma che accada nella sequenza come è scritto là, vale a dire che il Signore quale angelo del patto scenderà. E quando qualcuno vi dice qualcosa, che i sette tuoni sono rivelati ad un tale uomo, potete realmente dirgli: allontanati. Sono al momento, ed io vi chiedo, per favore, fratelli e sorelle in tutto il mondo, possa esserci dato il timore di Dio davanti alla sua parola, affinché si possa realmente rispettare la parola di Dio così come è scritta. Apocalisse 10 deve essere letto con una mente sana, e dopo si nota che soltanto allora, quando il Signore, quale angelo del patto, mette i suoi piedi sulla terra e sul mare, ruggendo come un leone, allora i sette tuoni faranno udire le loro voci. Perché cosa ha che pro tutte queste correnti, questi fuorviamenti, e dopo persino il riferimento al profeta? Fratelli e sorelle, il tempo è qui, lo dirò del continuo, anche il più grande profeta è solo un preparatore della via, solo lo Spirito Santo guida in tutta la verità. Il grande profeta può predicare la più grande rivelazione se lo stesso Spirito di Dio non riposa in noi e ci dà la stessa rivelazione, che ne è allora è proprio necessario avere un collegamento personale e una relazione con Dio. I profeti l'ebbero, il fratello Branham l'ebbe, Paolo l'ebbe, e noi abbiamo bisogno della comunione personale con Dio. Le esperienze che ci sono riportate nella Sacra Scrittura, e dopo anche la fede che con il messaggio il condurre fuori e la chiamata fuori hanno luogo, come allora con Mosè, così anche ora. Con l'incarico era naturalmente collegato pure: lascia andare il mio popolo. E dopo leggiamo la colonna di fuoco davanti a loro, e quando i nemici erano dietro di loro, allora la colonna di fuoco andava dietro a loro per proteggerli. E Israele aveva la luce e i nemici erano nelle tenebre. Con il messaggio divino con il quale fu mandato il fratello Branham ha avuto luogo l'uscita fuori da ogni schiavitù. Non più schiavitù, non più un giogo che ci sopprime anche dottrinalmente, ma essendo perdonati da Dio, lascia andare il mio popolo, lascia andare mio figlio, lascia andare la mia chiesa, lasciali andare. E questo accade ora, che il Signore chiama fuori la sua chiesa. Tuttavia il punto più importante è questo, fratelli e sorelle, che noi siamo collegati con Dio. E non dico questo per criticare, lo dico con una pena. Molti, specialmente fratelli di lingua inglese, e in particolare nel continente nordamericano, sono collegati al fratello Branham. Il profeta è il profeta, il messaggero è il messaggero, e non conoscono il Dio del profeta. E quello che è stato detto lo fraintendono e dopo lo chiamano il messaggio dell'ora. Il messaggio dell'ora è in questo libro. Qui non può essere cambiato nulla, Niente può essere aggiunto, niente può essere tolto. Qui è contenuto tutto il consiglio di Dio. Il fratello Kupfer è venuto oggi nel mio ufficio e ha detto: fratello Frank, ho letto il Salmo 33. Ed io gli ho detto: fratello Kupfer, guarda qui, ho annotato il Salmo 33, l'ho già letto. Entrambi ci siamo rallegrati. Qui, nel Salmo 33, verso 10 fino a 12, dice: il Signore rende vano il volere delle nazioni, egli annulla i disegni dei popoli. La volontà del Signore sussiste per sempre. I disegni del suo cuore durano d'età in età. Beata la nazione il cui Dio è il Signore. E noi possiamo dire: il Signore è il nostro Dio, il Signore è il nostro Dio. Nella seconda parte, nel verso 12, beato il popolo che egli ha scelto per sua eredità. Il popolo che può dire: il Signore è il mio Dio. Che realmente possiamo diventare l'eredità, la proprietà di Dio, avendo fatta la nostra personale esperienza con il Signore. In 2 Corinzi capitolo 5 Paolo scrive qualcosa di meraviglioso, e complessivamente la Sacra Scrittura è la santa parola di Dio. Tuttavia ci sono passi che enfatizzano certi punti. 2 Corinzi capitolo 5 dal verso 14. 2 Corinzi capitolo 5 dal verso 14. Infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. E che egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Ditemi, è questa la vostra decisione oggi? Che tutti noi vogliamo vivere per Lui, per il nostro Signore che è morto per noi? Che possa essere detto di noi ora: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Fratelli e sorelle, vi dico ancora una volta, specialmente a tutti i nostri fratelli nel ministero su tutta la terra: chiunque è morto con Cristo non ha più la propria volontà, non ha più la propria conoscenza. Egli non vuole conoscere più nulla. Egli non conosce altro. Egli è ispirato da Dio, riceve la parola rivelata ed è guidato dallo Spirito Santo in ogni verità. Chiunque ancora pensa di conoscere qualcosa, io non so come sarebbe con una simile persona. Possa egli ascoltare ora. È accaduto nel 1976, quando abbiamo avuto qui una conferenza di predicatori, e un fratello da New York venne da me e disse: fratello Frank, vorrei predicare i sette tuoni. Disse: benissimo, ma prima vieni con me in questa stanza di preghiera qui. Ed abbiamo fatto pure ciò. Andammo là nella stanza di preghiera e io chiesi: caro fratello, dimmi cosa sono i sette tuoni. E gli disse: è molto semplice, secondo Pietro capitolo 1, le sette virtù che Pietro elenca là, questi sono i sette tuoni. disse: oh, andiamo, tu non devi dirla a nessuno, le sette virtù sono le sette virtù. Alla fine egli dovette persino ridere di sé per aver detto una simile cosa. Tali persone, io vorrei realmente averle tutti davanti a me un giorno per richiamarli indietro a Cristo, per chiamarli indietro a Cristo, non per seguire le proprie considerazioni, ma affinché credano la parola di Dio ed essere guidati dallo Spirito Santo nella parola di verità. Qui, in 2 Corinzi 5, verso 16, talché da ora in poi noi non conosciamo più alcuno secondo la carne, e se anche abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Anche noi, fratelli e sorelle, non conosciamo più alcuno secondo la carne. Crediamo che Dio fa ogni cosa nuova, e dove non è ancora accaduto, lì accadrà ancora, perché il nostro Signore dice: ecco, io faccio ogni cosa nuova. L'importante è che perdoniamo dove c'è qualcosa da perdonare, affinché noi siamo perdonati. Molto importante. Chiunque pensa che qualcuno gli abbia fatto qualcosa che bisogna perdonare, andate e ditelo al vostro fratello o alla vostra sorella. Ed io sono convinto davanti a Dio, se realmente c'è una colpa e se una trasgressione ha avuto luogo e se qualcuno ha fatto qualcosa a qualcun altro, che tutti noi che siamo qui oggi, che possiamo dire con tutto il nostro cuore: perdonami, non lo intendevo in quel modo. Chiunque riceve perdono trasmette perdono. Ma qui nel verso 17: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, una nuova creazione. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Ed ora viene verso 18: e tutto questo viene da Dio. Chi possiamo allora glorificare? Chi possiamo allora glorificare? Se tutto ciò è l'opera di Dio, quello che accade con noi, in noi e attraverso di noi. Ma tutto ciò è l'opera di Dio. Dunque, lasciate che Dio operi in noi, tramite il sangue dell'agnello, tramite la parola di Dio, tramite lo Spirito di Dio, anche stasera. Non solo osservare la parola, ma sperimentarla. E fratelli e sorelle, sotto la predicazione noi dobbiamo essere in accordo con quello che viene predicato e dire: caro Signore, opera in me, affinché possa accadere in me e con me, come leggiamo qui. E dopo Paolo scrive la meravigliosa parola, dopo che ha detto: e tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Il ministero della riconciliazione. E continua qui, nel verso 19: in quanto che Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo, ci ha riconciliati, non ci riconcilierà, è compiuto, ha avuto luogo, non imputando agli uomini i loro falli, non imputando le trasgressioni. Beato è colui i cui peccati sono perdonati e il cui peccato è coperto. Non rimescolando nel passato, ma ringraziando Dio per la riconciliazione, per il perdono, per la grazia e per la salvezza. E qui è scritto di più. Ed apposta in noi la parola della riconciliazione. Verso 20. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo. Mosè era un ambasciatore, un mandato. I profeti erano dei mandati. Giovanni il Battista era un uomo mandato da Dio. Paolo, alla sua chiamata, gli fu detto: ovunque ti manderò, vale a dire lontano ai gentili. Il fratello Branham, un uomo mandato da Dio. Non possiamo ancora contare quanto spesso il nostro Signore disse quale figlio dell'uomo nel suo ministero, e gli disse: colui che mi ha mandato è con me. Colui che mi ha mandato è con me. Come mandato egli era profeta, poiché Mosè disse: di mezzo ai vostri fratelli Dio vi susciterà un profeta come me. Anche in merito a questo si deve realmente prestare attenzione in quale collegamento appartiene questa certa parola. Quando lo Signore è agnello di Dio, avvocato, mediatore, re, sacerdote e profeta, tutti questi attributi ci sono mostrati qui in questo libro, e dopo si deve vedere dove ciò appartiene. Tuttavia la cosa più importante è che noi ci lasciamo piazzare nel piano di salvezza, che possiamo aver parte in quello che Dio fa proprio ora, che possiamo sperimentare personalmente il perdono, la grazia, la riconciliazione, la salvezza, che possiamo dire: io sono riconciliato con Dio, e naturalmente anche con tutti quelli che ricevono riconciliazione, che possiamo trovare noi stessi di nuovo nella Sacra Scrittura, trovando noi stessi in una simile parola. Nel verso 20 continua: noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Dio esorta per mezzo nostro, e dopo vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Verso 21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Questa è una straordinaria affermazione. Non solo giustificati, ma che possiamo essere fatti giustizia di Dio. Colossesi 1, in vista della cena del Signore che avremo stasera. Colossesi 1, qui abbiamo le meravigliose parole dal verso 14. In alcune Bibbie, nel verso 14 manca quello che ora aggiungeremo qui. In Lui abbiamo la redenzione, e qui dice nell'originale: attraverso il suo sangue. Triste ma vero, qui manca nella mia Bibbia e in altre Bibbie. Qui appartiene: in Lui abbiamo la redenzione attraverso il suo sangue ed anche il perdono dei peccati. E dopo viene elencato, e poi nel verso 19: poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui.
Frieden
avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di lui dico tante le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. È un'opera compiuta da Dio. E da questa scrittura appartiene Efesini, capitolo 2, verso 3. Efesini, capitolo 2, dal verso 3. Oppure il verso 4. È il verso 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. Noi eravamo morti nei peccati e nelle trasgressioni, e in Cristo, sì. Lo sperimentiamo ora. È accaduto per noi quando il nostro Signore ha sparso il suo sangue per noi sulla croce del Calvario. Lì Dio era in Cristo riconciliando il mondo. Voi ed io, Egli ci ha riconciliati a sé. Tutte le nostre trasgressioni, tutte le nostre colpe, tutti i peccati, Egli li ha posti sull'agnello di Dio affinché possiamo avere pace. Sì, affinché possiamo essere fatti giustizia di Dio. Ci ha vivificati con Cristo. E dopo dice, è per grazia che siete stati salvati. Verso 6, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. Agli occhi di Dio la Chiesa è già perfezionata davanti al trono della grazia, poiché è realmente un'opera compiuta per tutta l'eternità. Qui appartengono ancora moltissime scritture, anche riguardo all'elezione, riguardo alla predestinazione, in merito alla grazia che Dio ci ha dato. Giusto ancora due versi. Uno, da Pietro, qui in primo Pietro, l'uomo di Dio ha scritto riguardo la redenzione, ed io chiedo a tutti, realmente a tutti quelli che sono qui oggi, che non hanno ancora finito con il passato, che non hanno finito con le difficoltà che li opprimono, quelli che vengono con questo, per favore ricevetelo oggi come un dono di Dio. Per ognuno di noi è valido che siamo stati riconciliati con Dio in Cristo tramite la croce. Il sangue è stato sparso per il nostro perdono. Primo Pietro, capitolo 1, dal verso 18. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Ed ora viene. Proprio come noi siamo stati predestinati prima della fondazione del mondo, così è scritto qui dell'agnello di Dio, ma con il prezioso sangue, e dopo, già designato prima della creazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Per voi è accaduto a causa mia e a causa vostra, è accaduto per voi e per me, è accaduto con voi e con me. Noi siamo crocifissi con Cristo, siamo morti con Lui, tramite il battesimo siamo sepolti con Lui e siamo risuscitati con Lui a nuova vita, tramite la potenza della resurrezione di Gesù Cristo. Nell'ultimo verso qui dice: per mezzo di Lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Si potrebbe leggere il verso 23, si potrebbe leggere e ancora leggere. Andiamo in Apocalisse, capitolo 5. Apocalisse, capitolo 5, versi 9 e 10. Essi cantavano un cantico nuovo dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Amen, alleluia. E ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. Fratelli e sorelle, è una redenzione compiuta. E per riassumerlo, la parola di Dio ci è stata rivelata affinché non la interpretiamo più, ma riceviamo ogni cosa così come è scritta, stabilendo la connessione di scrittura in scrittura. Ricevendola realmente come insegnamento da Dio, poiché così è scritto, e tutti saranno ammaestrati da Dio. Ed ecco come è scritto: dal monte Sion uscirà l'insegnamento e da Gerusalemme la parola del Signore. Essa uscì a Pentecoste, ebbe luogo a Gerusalemme l'effusione dello Spirito Santo, la fondazione della Chiesa del Nuovo Testamento. Tutte le dottrine, ogni cosa ci è stata data da Dio. Per favore, lasciate che non siamo solo spettatori e ascoltatori, ma chiediamo a Dio oggi che accada qualcosa di soprannaturale con noi. Che Dio oggi possa manifestare la sua presenza. Che realmente riceviamo la parola per fede e che sperimentiamo realmente le cose che Dio ha promesso. Il Signore è fedele, Egli ci aiuterà, Egli ci ha aiutati fino a questo giorno. Giusto ancora una domanda: quanti sono grati che Dio ci ha rivelato la sua parola? Amen, amen. Affinché possiamo realmente essere ammaestrati da Dio, essendo guidati in ciò. Ed io dico onestamente, sono riconoscente a Dio che non ho portato nulla con me. Tutto ciò che abbiamo in questo luogo, questo l'abbiamo ricevuto da Dio. E questo semplicemente lo trasmettiamo e diamo tutta la gloria al Signore Dio. E siamo riconoscenti a Lui per tutti i servitori mandati, per tutti i profeti, per tutti gli apostoli, riconoscenti per l'Antico e il Nuovo Testamento, riconoscenti per aver mandato il fratello Branham. Tutti noi saremmo rimasti nelle tenebre, nessuno di noi avrebbe saputo quello che Dio ha promesso nella sua parola per questo tempo e nessuno avrebbe potuto aver parte in quello che Dio fa proprio ora, se il Signore non avesse mandato il suo servitore e profeta con il messaggio. Tuttavia, con la sua dipartita, il messaggio non è andato a casa, ci è stato lasciato e noi possiamo portarlo in tutto il mondo. E ringrazio Dio che il preparatore della via è venuto e che possiamo camminare nella via diritta. Fratelli e sorelle, oggi, giusto ora, avremo la cena del Signore. Tutti voi conoscete la parola della Scrittura in Matteo 26. Conoscete la Scrittura in Marco capitolo 14. Conoscete le parole di Paolo in 1 Corinzi capitolo 10 e da 1 Corinzi 11. Tutte queste scritture vi sono conosciute. Marco 14 è una delle maggiori scritture che si adattano in riferimento alla cena del Signore. Marco 14, versi 22 e 23. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane, detta la benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero. Poi Gesù disse: questo è il mio sangue, il sangue del patto, che è sparso per molti. Tutti noi sappiamo, la coppa non è stata versata, ma il sangue del patto è stato sparso sulla croce. Il vino fu bevuto come simbolo e in ricordo dell'opera compiuta di redenzione sulla croce del Calvario. E tutti noi, che tramite il sangue dell'agnello siamo stati redenti e che abbiamo sperimentato il perdono e la grazia, partecipiamo alla cena come pasto di ricordanza, poiché così è scritto: fate questo in memoria di me. Finché bevete, fate questo in memoria di me. Così è scritto qui, in Matteo 26, dal verso 26. E così è scritto in 1 Corinzi, capitolo 11. 1 Corinzi, capitolo 11. Qui abbiamo le parole di Paolo che dà un riassunto di quello che il nostro Signore ha già detto. Leggiamo 1 Corinzi capitolo 11 dal verso 23. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Anche questo vogliamo fare stasera. Benedetto sia il nome del Signore. Amen. Forse ci alziamo in piedi e preghiamo insieme. E dopo chiederemo alle nostre due sorelle di cantarci un cantico che sia adatta per questa occasione. Prima ringraziamo. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per l'opera compiuta di redenzione sulla croce del Calvario. Caro Signore, io prego, chiedo perdono, perdono per ogni colpa, per ogni peccato, per ogni trasgressione. Perdonaci tutti, perché se tu volessi imputare il peccato e la trasgressione, chi potrebbe sussistere davanti a te? E noi ricordiamo la parola che perdona tutte le tue iniquità e che sana tutte le tue infermità, che redime la tua vita dalla morte e ti corona di benignità e compassioni. Prezioso Signore, nell'Antico Testamento era una profezia, nel Nuovo Testamento è l'adempimento. Noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra anima per quello. Caro Signore, possano tutti, anche il nostro fratello e la nostra sorella da Amburgo, che sono qui oggi per la prima volta, possa il tuo spirito venire sopra di loro, sopra tutti noi, possano essi sperimentare e ricevere il perdono e la redenzione, la salvezza e la guarigione. Caro Signore, abbi la tua propria via con ognuno di noi e noi ti ringraziamo per la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. E ti diamo la gloria nel nome santo di Gesù. Alleluia. Alleluia.
Preis sei unser Gott. Preis sei unser Gott. Oh alleluia.
Oh alleluia, tutto è compiuto.
Gloria ist vollbracht. Mein Christus hat mich frei gemacht, vom Blatt und Fehl, vom Fehl und Leid, wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. O Halleluja, es ist vollbracht, mein Christus hat mich frei gemacht, vom Blatt und Fehl.
Er hat mich so geliebt.
Ja.
Prima ringraziamo e poi potete cantare. Fratello Rus, per favore, prendete ognuno di voi il pane. Fedele Dio, ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore per l'opera compiuta che è avvenuta sulla croce del Calvario. Tu hai dato il tuo corpo. Sei stato percosso per te e per me. E questo è il ricordo di te. Questo pane rappresenta il tuo corpo. È stato spezzato sulla croce del Calvario. Ti ringrazio, fedele Signore, per questo pane. Ti ringrazio per tutti quelli che ne sono partecipi. Possano essere benedetti nel nome del Signore, il nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Dio mio, lode, onore, gloria ti è già stata data. Tu, oh Signore, tu come corpo sei stato spezzato. Così noi preghiamo, ti chiediamo, Signore, di benedire questo pane che è qui ricordo di te. Il tuo corpo è stato spezzato, così anche noi spezziamo questo pane nella tua presenza e ti chiediamo, ognuno che vi partecipa, Signore, ognuno che ti sperimenta, ognuno che è diventato tua eredità, chiunque è partecipe adesso, benedici dalle ricchezze della tua grazia. Amen.
Thank you.